Ciao, mi chiamo Diego Fa e questo è l'Ottagono, l'arte in 8 minuti, quinta stagione, episodio numero 6. Nel titolo della puntata trovi il link dell'immagine, così da poter guardare l'opera mentre ascolti questo podcast. Bentornati. I quasi 2000 chilometri che separano la capitale italiana da quella spagnola e le 20 ore di viaggio che ci attendono ci permettono di predisporci con le migliori condizioni umorali verso la scoperta di una sala museale davvero unica nel suo genere. Stiamo infatti per visitare un luogo incredibilmente affascinante e terrificante in egual misura. Una sala tutta dedicata a un artista geniale e complesso, una sala espositiva certo sui generis, non comune, ma che, credetemi, ci lascerà senza fiato. Ma soprattutto questo spazio rappresenta un confine, un limite metaforico che ci condurrà nei dedali più profondi e oscuri della mente e dei sogni allucinati di Francisco Goya. Siamo al piano terra del Prado, uno dei musei più spettacolari al mondo, e più precisamente stiamo per entrare nella stanza numero 67. Un grande rettangolo che espone ben 14 opere del maestro spagnolo, vissuto a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo. Un sentimento di soverchiante inquietudine ci pervade l'animo non appena i nostri occhi iniziano a vagare tra le composizioni appese alle pareti. Le pitture nere di Goya, chiamate così a causa della presenza ossessiva di questo colore, si presentano velocemente in tutta la loro terribilità e mostruosità. Questi capolavori, però, non sono stati realizzati per il Prado, né tantomeno per una chiesa o per un ricco committente. Sono opere che Goya dipinge per sé, nate direttamente sul muro di una casa in campagna nei dintorni di Madrid, che egli acquistò nel 1819, in un atto di presa di distanza dal mondo che tanto lo aveva deluso. Questa casa si chiama la Quinta del Sordo, la Casa del Sordo. Non abbiamo notizie certe circa la natura della malattia che lo portò alla sordità. Sappiamo però che la perdita dell'udito lo obbligherà da qui in avanti a legarsi al mondo solo per mezzo della vista. Questa realtà perennemente in silenzio lo spinge a ribaltare così il punto di osservazione. I suoi occhi smettono di descrivere con il pennello ciò che lo circonda e iniziano invece a esaminare e a indagare l'invisibile, ciò che abita e sgomita dentro il suo animo. Il fatto che Goya abbia deciso di dipingere queste opere sui muri dei due piani della Quinta del Sordo e non su un supporto mobile ci porta a pensare che il suo obiettivo fosse quello di non diffonderle, di non renderle pubbliche. Nelle sue corrispondenze non vengono mai citate, come se non esistessero veramente, come se queste opere oniriche non fossero reali ma appunto solo sogni. Sono immagini destinate a lui soltanto, come se fossero una terapia, uno sfogo salvifico. Spesso davanti a queste 14 opere si cita a sproposito il termine follia, ma qui di folle non c'è proprio nulla. Goya, al contrario, sceglie lucidamente di aprire i cancelli della sua mente, di liberare così i demoni che vi dimorano, di dare sfogo a quello che con la voce non poteva dire e che forse neanche riusciva a immaginare. Questo mondo irrazionale non lo domina però, non lo rende schiavo in balia del suo disordine. È l'artista, al contrario, che procede verso il centro di una notte buia e tormentata, e in questo viaggio che stiamo per iniziare, senza dubbio, il senno vacilla, avanza incerto tra concretezza e alienazione, ma rimane cosciente e vigile. In questi pannelli di grande formato, alcuni verticali e altri orizzontali realizzati senza scrupoli prospettici, Goya descrive tutta la disillusione verso l'umanità e la sua natura meschina e vile, come aveva già fatto nelle serie di incisioni intitolate I capricci e i disastri della guerra. Il pessimismo politico e personale, mischiato con la malattia e l'autoesilio dal mondo, producono il nero più profondo. Un nero cupo e doloroso che sembra il residuo di un fuoco vigoroso consumato dall'artista negli anni precedenti. Esitanti e anche un po' impauriti, procediamo lungo la sala e davanti a noi si presenta una sfilata di mostri, streghe, esseri grotteschi, figure storpiate e caricaturali, corpi sconvolti, maschere tremende, scene violente, visioni allucinate di una realtà deformata ma ancora riconoscibile. Il tratto pittorico è segmentato, logorato, tendente allo sfaldamento definitivo, quasi impressionista. Le pennellate sono veloci e risolute, come se il tempo utile per fermare la visione fosse così breve da non poter concedere all'autore un pensiero ulteriore. Goya, con queste opere realizzate nel 1823, anticipa di un secolo l'arte moderna, nel senso che per la prima volta non si mette in scena il visibile, ma l'invisibile. Si concede in sostanza un posto nel mondo a ciò che non è razionalizzabile, che non ha una concretezza con il vedere, ma con il sentire. Repulsione e viva attrazione rivaleggiano e avvicinandoci con circospezione vediamo due vecchi logori dalla vita che mangiano, ma forse uno dei due è già morto e non lo sa. E poi un'opera lunga e stretta che descrive un sabba dove un diavolo vestito da frate pontifica a una folla senz'anima, orfana di un passato e certamente priva di futuro. E ancora Saturno, che divora i suoi figli, che è forse l'immagine più spaventosa e raccapricciante. Qui il racconto mitico si fonde con una ferocia ed efferatezza tutte umane. È l'umanità stessa che viene mangiata dalla storia. Spostando lo sguardo incontriamo un uomo dalla barba lunga, assediato da un demone che gli sussurra qualcosa all'orecchio, ed è facile immaginare la natura di questa conversazione impossibile. Due donne e un uomo, solo vagamente riconoscibili, si stagliano a fatica da un fondo così tenebroso e assoluto che pare possano scomparire da un momento all'altro, come dei fantasmi. Sono ben visibili però i loro ghigni, ghigni immondi, testimoni di malvagità e spietatezza. E continuando vediamo un insolito duello, un'orda di pellegrini dispersa in un paesaggio lunare, Giuditta e Oloferne che non appartengono più ai testi sacri, ma a un incubo mai così reale. Nel 1881 queste opere sono state portate su tela e inserite all'interno del percorso permanente del Prado. Possiamo solo vagamente immaginare come queste creazioni fossero messe in stretta relazione nella Quinta del Sordo, ed è veramente difficile, quasi impossibile, afferrare anche solo in minima parte l'eruzione sensibile che scoppiò dentro l'anima di Goya e che portò a queste visioni straordinarie. A Londra ci attende un artista che, come ha appena fatto Goya, ci inviterà a chiudere gli occhi e a guardare verso quel luogo invisibile che vive dentro di noi. Se questo podcast ti è piaciuto, ti aspetto nel prossimo episodio de L'Ottagono, l'arte in 8 minuti. A presto!